Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ho paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, è il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Fermo ai nostri occhi di sale in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
C'ha paura.
Sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Gitana mia, por lo menos date cuenta. Tana mia, por favor, me dejami respirar. Tu me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mia, corazón está sufriendo. Por favor, sufriendo malnutrición, me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón, me estás dando.
Posso guardare.
sera all'inverno.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è la conta trasmissione contro il carcere e contro ogni altro strumento di coercizione, di privazione di libertà che trasmette Radio Onda Rossa tutti i mercoledì dalle 15 alle 16. E oggi dunque è mercoledì 25 di maggio e va in onda appunto la conta. Intanto in apertura dobbiamo ricordare ancora una volta le vittime, le uccisioni che il sistema carcere produce nei confronti di chi viene gettato dentro queste galere. Una morte drammatica, non perché vi siano morti non drammatiche, morte drammatica anche perché è avvenuta una morte annunciata, si sapeva, questo compagno, questo uomo di 59 anni tenuto in carcere, a parte il meccanismo, per una spaventosa e falsa, immonda proprio inchiesta, e dunque in attesa di giudizio, un processo indiziario del tutto fasullo, tenuto nonostante in carcere da 2 anni e tuttavia nonostante appunto questa violenza a cui è stato sottoposto, ne ha subite tante altre, fino appunto che appunto queste violenze hanno provocato la morte. Era stato avvicinato a Roma perché in questi giorni c'era il processo, era stato però messo non a Rebibbia ma al carcere di Viterbo, il carcere famigerato, il Mamma Gialla, dove che conta tanti morti con condizioni di vita drammatiche. Sottoposto allo stress del viaggio ogni mattina da Viterbo a Roma per partecipare al processo, qualche giorno fa aveva accusato forti dolori tipici che tutti conoscono in un paese in cui l'ipocondria in qualche modo è un po' la cultura nazionale condivisa, ossia tutti siamo molto attenti ai dolori, si leggono riviste sanitarie, su internet c'è tanta roba, insomma tutti avevano capito, i compagni di detenzione, le guardie, i medici, che era in preda ad un infarto questo uomo di 59 anni. E tuttavia non hanno fatto assolutamente niente, gli hanno dato un calmante, per abbassare la pressione, un diuretico di poco conto. L'hanno continuato a sottoporre allo stress del trasporto dal carcere al tribunale per il processo. Questo fatto ovviamente ha aggravato la sua condizione finché è morto. L'autopsia ha già dato i primi elementi, gli avvocati che seguono, difatti è partita un'inchiesta perché hanno trovato il cuore spaccato con una emorragia che procedeva da diversi giorni, quindi non solo aveva un infarto in corso, ma un infarto talmente grave che consentiva comprometteva, quindi andava ricoverato d'urgenza immediatamente. Ora si sono scritte tante baggianate sui giornali e in effetti vanno dette alcune cose. Non tutti conoscono i meccanismi dei regolamenti, perché molti hanno detto sì, il problema attribuito alle lungaggini burocratiche, perché quando un detenuto sta male bisogna fare una serie di incartamenti per ricoverarlo. Questo non è assolutamente vero. Tentativo per cavarsela, ovviamente, il regolamento penitenziario, o perlomeno la parte che riguarda la salute, anche se poi non viene mai applicata, però è bene ricordarlo perché, appunto, voglio dire, poi le leggi ci sono pure, in realtà non vengono mai applicate quando potrebbero essere a favore del detenuto, quando sono a favore. Comunque, le leggi scritte, mai applicate, però scritte, dicono che un detenuto quando manifesta dei gravi sintomi o comunque sospetti sintomi di gravità può essere immediatamente ricoverato dalla carcere in un ospedale. La responsabilità di questo ricovero può scavalcare tutti gli iter burocratici previsto questo dal regolamento, nel senso che lo può ordinare direttamente il direttore del carcere, immediatamente chiamando il 118 e ricoverandolo dopo mezz'ora ad un ospedale, all'ospedale più vicino, ovviamente col piantonamento, se serve il piantonamento, quello che serve. Se non c'è il direttore, può farlo il medico di guardia, che ha le funzioni in quel momento di dirigente sanitario, può farlo perfino, mancando i due precedenti, il direttore del carcere o il direttore sanitario, quindi il medico, può farlo perfino il capo delle guardie responsabile della custodia, degli agenti. Chiunque è responsabile del carcere, in ogni momento c'è un responsabile, può ricoverare d'urgenza un detenuto che a un primo così primo accertamento può dimostrare gravi sintomi di salute. Quindi non si può così addebitare all'iter burocratico, che ci sono pure, però la legge in qualche modo, sotto la pressione delle lotte dei detenuti da tempo, ha fatto introdurre, ha costretto diciamo il legislatore a introdurre questa clausola per cui il ricovero può essere fatto in meno di mezz'ora e il direttore o il medico o anche il capo delle guardie può chiamare immediatamente il 118 se ha sospetti e far ricoverare immediatamente la persona. Dunque qui le responsabilità sono gravi, non a caso la magistratura ha aperto un'inchiesta contro ignoti, perché vanno accertate, la cosa è molto grave, quindi è un'uccisione, un assassinio vero e proprio, gravissimo, sia perché la magistratura, certa magistratura, in vena di conquistare le prime pagine dei giornali, si inventano inchieste sul nulla, veramente sul nulla, totalmente inventate, quindi con una falsificazione assurda della realtà, e sia perché appunto la struttura carceraria, nonostante non solo le leggi in questo paese sono abbastanza, diciamo, inadeguate, squallide, se vogliamo, chiamatele come volete, tuttavia quelle poche che ci stanno, che sono state conquistate dalle lotte dei detenuti, e nemmeno quelle vengono applicate, perché questa sulla salute si è conquistata, e quindi chiunque avrebbe potuto, perfino il magistrato, poiché stava in un processo, perfino è uscito fuori il caso chiarissimo con l'omicidio di Stefano Cucchi, perfino il magistrato che dirige il pubblico ministero che al processo, vedendo questo imputato, se l'hanno visto in faccia, e chiunque abbia avuto il sospetto che fosse una persona in grave stato di salute, poteva decidere il ricovero immediato in ospedale. Queste sono le leggi. Nessuno di queste persone, che pure hanno il direttore del carcere, il medico, il dirigente sanitario del carcere stesso, il capo delle guardie, i magistrati che lo processavano, probabilmente si sono accorti che qualcosa non andava, una persona con un infarto in corso si vede, e nessuno ha fatto niente. Lo stesso caso di Stefano Cucchi, tutti hanno visto che questo ragazzo, nel caso di Stefano, moriva, nessuno ha fatto niente. In questo caso anche Luigi, il compagno Luigi, è stato fatto morire. Questi sono assassini veri e propri, che sappiamo, probabilmente non ci aspettiamo una giustizia da parte della stessa giustizia, che diciamo quei magistrati che si erano inventati e che avevano messo in campo questa messa in scena, probabilmente per conquistarsi le prime pagine, per fare carriera sulla pelle degli altri, e non ci aspettiamo quindi giustizia da quella parte, però questo perché ci aspettiamo però che la gente, le persone, i proletari, i compagni, quelli come noi, insomma, riflettano e capiscano che come funziona questo mondo. Ecco, l'importante è capire come funziona, poi ci si può regolare in tanti modi, però intanto è importante non fingere di non sapere, sappiamo più o meno tutto. E allora, continuiamo a parlare di carcere in generale, anche se le ultime puntate le avevamo dedicate in particolare agli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, e torneremo nella seconda parte della trasmissione a parlare degli OPG, di questa campagna per la chiusura dei manicomi criminali, appunto gli OPG. Però alcune cose succedono anche nel carcere generale, e quindi in tutti i luoghi, ormai il carcere, per carcere intendiamo un sistema, un universo concentrazionario, così tra l'altro fu definito dai primi studiosi di questa follia della modernità che col grande internamento pensò di utilizzare verso coloro che non si piegavano alle regole sempre più coatte, sempre più ristrette di una società che si andava modellando su dei comportamenti sempre più rigidi, sempre meno flessibili, sempre meno tollerabili, quindi col grande internamento nei vari modi, ospedali, collegi, scuole, coatte, carceri, manicomi, eccetera, cercava appunto di sanzionare, correggere, pensando che gli uomini fossero delle macchine, di correggere i comportamenti ritenuti deviati, non consoni a una società che si andava stringendo intorno al sistema di fabbrica e che quindi necessitava di comportamenti sempre più omologati. Sistema fabbriche, sistema città necessitano appunto di un sistema di controllo abbastanza forte e asfissiante. Da qui appunto la costruzione di tutti questi meccanismi, di questo sistema concentrazionario. Quindi quando diciamo carcere va esteso il concetto, ci riferiamo al carcere propriamente detto, il carcere minorile, ma ci riferiamo anche ai CIE, oggi che è l'ultimo parto, chiamiamo così, di questo mostro carcere, no? Per regolare la forza lavoro immigrata. I CIE permettono appunto di attuare questo regolamento, servono a controllare i flussi migratori, cioè le braccia lavoro che servono agli imprenditori, ai padroni di questo paese, oltre, però vanno oltre quella quantità di braccia non ne servono, ma non è che non servono, non possono arrivarne di più, altrimenti la quantità eccessiva di braccia, quindi la quantità enorme di offerta di braccia di forza lavoro, può far scendere troppo il costo della forza lavoro, fatto che va a detrimento di un equilibrio tra profitti e costo del lavoro. Lo stesso però vanno altrettanto, il mercato del lavoro richiede invece un grosso flusso di ingressi, di braccia da utilizzare nel lavoro dei padroni, per tenere basso il costo della forza lavoro. Cioè questo meccanismo di regolare il flusso, l'ingresso, quindi l'arrivo, l'offerta, quindi di braccia, deve essere sempre più alto della domanda per tenere basso il prezzo, ma non troppo, altrimenti appunto il costo scende troppo, un costo del lavoro troppo basso produce una rottura dell'equilibrio, perché poi il lavoratore, il salariato deve essere anche consumatore. Questo meccanismo è quello che ha prodotto originariamente il carcere propriamente detto. Difatti il carcere è la produzione di persone disciplinate al sistema fabbrica e anche avviate, cioè insegnavano un mestiere. Le carceri nascono come workhouse, come case di lavoro, dove le persone che non volevano lavorare venivano disciplinate ad accettare il lavoro ed anche gli insegnavano un lavoro. Quindi il carcere nasce come regolatore del flusso delle braccia della forza lavoro, quindi ne regolava. Difatti, se vediamo la storia del carcere, qualunque libro fatto bene vi racconta come in vari periodi a volte ci sta un grosso il carcere sono tutte case di lavoro, addirittura le ditte mettono reparti, laboratori dentro le carceri, quando appunto il mercato richiede braccia. Quando invece c'è recessione, quindi tante braccia non servono, per esempio i lavori dentro le carceri vengono tolte, le fabbriche, i reparti lavorativi vengono tolti, il carcere diventa semplice contenimento e non più quindi formazione di forza lavoro. Oggi, siccome il grande afflusso di forza lavoro a basso costo è dato da movimenti migranti, dai flussi migratori, chiaramente il CIE ha preso il posto del carcere, quindi il CIE è il carcere moderno. Dicevamo appunto, per sistema carcerario intendiamo tutto: i carceri, i CIE, gli OPG, i manicomi criminali e tutti i sistemi sanzionatori che appunto restringono, tolgono la libertà. A volte la tolgono proprio perché ti buttano in una cella segreta, in una cella dove ci stanno mura e sbarre che ti impediscono il rapporto con la libertà, altre volte però sono costrizioni di carattere mentale, quindi il modo di coercizione è il più vasto possibile. E dicevamo però che appunto è importante tornare nelle carceri, carceri propriamente dette, perché stanno succedendo alcune cose. Quindi mentre è partita questa campagna Stop OPG, una campagna interessante, anche se abbiamo detto fin dall'inizio, e viene portata avanti da associazioni, sindacati, ARCI, cioè tutta quell'area, diciamo, della società civile, usiamo questo termine improprio, a noi non piace, però per capire, non la società politica, quindi non i partiti e le istituzioni, ma la cosiddetta società fuori dalle istituzioni, quindi i sindacati, le associazioni, una rete di associazioni ha lanciato questa campagna Stop OPG, perché appunto l'abbiamo detto, dopo soprattutto quel video scioccante che è andato in televisione, quindi ha fatto vedere questi luoghi di vera e propria tortura, dei lager veri e propri, e c'è questa campagna. Noi, una campagna che è importante, l'obiettivo è del tutto interessante e importante, la chiusura degli OPG, le persone che stanno rinchiuse in questi lager, in questi che vengono sottoposti alle torture, letti di contenzione e altre torture, o anche aggressioni di psicofarmaci, possono essere diciamo accolti dalla società, dalla realtà, quindi nella vita comune. Il fatto che ci preoccupa è che in questo paese, conoscendo appunto le associazioni che promuovono questa campagna, possano fare una mediazione al ribasso. Può succedere, è già successo, e quindi per quello dicevamo sarebbe opportuno e importante, pur nelle tantissime attività a cui oggi è sottoposto, diciamo, il movimento antagonista in questo paese, che però se ne si facesse carico anche di questa battaglia, il movimento antagonista. Questa radio sta portando avanti questa campagna per la chiusura degli OPG. È un fatto del tutto possibile, tra l'altro lo dicono anche, questa cosa è partita da un'ispezione che ha fatto una commissione del Senato trasversale, quindi vi erano senatori di tutte le parti politiche. Come senatori fino al giorno prima dicevano delle cose aberranti, però siccome una parte di umanità, per quanto siano persone degenerate, però in qualche modo gli era rimasta, quando hanno visto questa porcheria degli OPG, hanno visto la gente legata al letto di contenzione da tempo, qualcosa dentro di loro è scattata, e tutti d'accordo, di destra, di centro, di sinistra, hanno detto no, queste cose, questa cosa è una vergogna, gli OPG vanno chiusi. E meno male, però poi da lì a essere conseguenti. Però questo fatto ha messo in moto le altre associazioni, e che è partita quindi la campagna. Noi però diciamo, intanto noi vorremmo, non solo per quello che abbiamo detto, ma credo che siamo tutti d'accordo, non solo la chiusura degli OPG, che è fondamentale perché questi luoghi di tortura vanno aboliti, ma anche il controllo psichiatrico, che è qualcosa all'interno più vasto, all'interno del quale c'è l'OPG, ma c'è anche per esempio il TSO, che può essere fatto anche fuori dell'OPG, il trattamento sanitario obbligatorio, che è uno strumento di controllo psichiatrico spaventoso. Cioè il controllo psichiatrico, il fatto che delle persone vengano, cioè se noi siamo contro il carcere, partiamo da prima, perché il carcere appunto è un sistema aberrante, riteniamo anche incivile e tra l'altro inadeguato, però il carcere tuttavia sanziona persone che hanno fatto delle cose. Il manicomio criminale sanziona delle persone che non hanno fatto delle cose, ma che sono diversi, capite? Cioè il fatto, il carcere fa schifo e va abolito perché se io rubo una mela mi manda in galera, io però ho fatto qualcosa. Invece il manicomio, come era il manicomio prima, ma il manicomio criminale è uguale, mi sanziona, mi tiene dentro, mi espelle, mi priva della libertà, oltre che le torture appunto del letto di contenzione, degli psicofarmaci e anche dell'elettroshock, mi vengono fatte perché io sono diverso, non ho fatto nulla contro la legge, ma per esempio mi comporto in maniera diversa. Ecco, questa è la differenza, quindi è ancora più grave. Se siamo contro il carcere, all'ennesima potenza dobbiamo essere contro l'OPG. Diciamo che per evitare però che questa campagna finisca nel nulla, oppure si riduca al fatto che per esempio si mettano d'accordo, che fanno uscire soltanto quelli già dimissionati, che sono già un bel nucleo, un quarto dei presenti, delle persone recluse negli OPG, potrebbero essere immediatamente dimessi. Poi questa cosa non si fa per tanti motivi, però quello sarebbe un obiettivo. Insomma, vorremmo che ci si buttasse dentro con forza e volontà dentro questa battaglia perché si ampli il significato e soprattutto per portarla fino alle estreme conseguenze. Dicevamo però, prima di tornare agli OPG, soffermiamoci, torniamo un attimo sul carcere, propriamente detto, il carcere i 216 istituti penitenziari presenti, dove la situazione è arrivata a un degrado spaventoso, lo sappiamo, sovraffollamento, mancanze, e poi sempre più persone che hanno reati piccolissimi, proprio vengono buttati, come dicevano alcuni libri scritti di recente, oggi si incarcera la povertà, quindi un settore sociale viene buttato in galera, non tanto dei singoli criminali, come si dice, non tanto il delinquente, ma le classi pericolose. Questa verità è diventata sempre più reale. E qui però, appunto, arrivati a un punto tanto di inaccettabilità di quelle condizioni, stanno avvenendo da qualche tempo, avvengono delle, i detenuti si ribellano, protestano per quanto possono, e oggi da qualche giorno quella protesta, la loro protesta comincia ad aver bucato, come si dice, il silenzio omertoso della stampa. Dunque abbiamo quindi delle mobilitazioni a Marassi, al carcere di Genova. Marassi è un'agenzia di ieri. I detenuti annunciano proteste per 3 giorni e questa è l'agenzia di ieri del 24, dice che il giorno prima, cioè il lunedì sera, ci sono state già tensioni e disordini interni a il carcere di Marassi, è un altro dei più sovraffollati, e i detenuti hanno fatto un po' di rumore battendo le sbarre eccetera, e hanno, per far richiamare l'attenzione, e hanno comunicato, appunto, hanno fatto questo comunicato che intendono procedere a 3 giorni di protesta, 3 giorni che saranno caratterizzati da battiture, delle sbarre, e faranno scioperi della fame, altre iniziative. Per ora dicono vogliono mantenere la protesta a livelli abbastanza bassi, perché appunto però appunto vogliono che si espanda un po' tutto il circuito carcerario. In realtà si sta espandendo, perché l'altro carcere è Brindisi, e a Brindisi, e questa è un'agenzia di lunedì del 23, di l'altro ieri, dalla mattina di lunedì i 194 detenuti del carcere di Brindisi sono in sciopero della fame anche loro, e anche loro chiedono, quindi tutti quanti danno l'indicazione di fare qualcosa, non dicono ancora, non c'è ancora una come dire, una piattaforma comune, però dicono di la prima cosa da fare è abbassare il sovraffollamento, che ha raggiunto livelli indicibili. E poi c'è un comunicato molto lungo, ne leggiamo dei tratti, aspettate un po', eccolo qua. Assemblea regionale contro le carceri e i CIE della Lombardia, quindi a livello regionale, appunto, della Lombardia, che dice appunto contro il carcere e i CIE. Il carcere non è la soluzione ma parte del problema. Questo è l'inizio di questo lungo manifesto, inizia così: di fronte alla gravità delle condizioni detentive nelle galere italiane, proponiamo una settimana di mobilitazioni, quindi anche una settimana nelle carceri della Lombardia, a sostegno delle proteste che ci sono nelle carceri. Quindi, sentendo i comunicati dei detenuti, che tra di loro si scrivono, si scambiano, tra le carceri il sistema della traduzione, dei detenuti che si spostano, portano in giro, oltre le sofferenze delle traduzioni di questi trasferimenti fatti brutalmente, anche le notizie. Quindi, sentendo i comunicati dei detenuti, pare che ci sia molte di più di quelle che sappiamo dalla stampa di immobilitazioni. Il problema grave di questi tempi, di questi giorni, di questi tristi anni, tristi perché, come vedete, la comunicazione tra i vari soggetti di questa società, i soggetti, diciamo, che subiscono, le classi subalterne, non c'è una vera comunicazione, non c'è una grossa comunicazione. Siamo un po' ciascuno rinchiusi nel proprio ghetto, a differenza, pure in Italia è stato quel paese che ha permesso agli studiosi della comunicazione sociale di fare studi e studi, perché ci sono stati dei periodi nel recente passato, qualche decennio fa, in cui la comunicazione girava molto, invece era oggi gira molto poco. Noi come radio facciamo il massimo, lo capite, ma a volte è difficile andare a pizzicare una fabbrica in lotta, un quartiere che è stata lottando contro la devastazione del proprio territorio, un'occupazione di case, una lotta in carcere. Queste cose, queste lotte non si uniscono tra di loro. Per esempio, le lotte nelle carceri, come possono unirsi tra di loro? In carcere non hanno il telefono, non è che un detenuto può alzare il telefono e chiamare un altro compagno di detenzione in un altro carcere e dice: qui stiamo facendo uno sciopero, fallo pure voi. No, sì, loro possono utilizzare le lettere, però queste passano attraverso spesso la censura, comunque possono essere bloccate, o comunque una lettera da un carcere all'altro ci mette settimane. E invece, come succedeva, il collegamento tra istituti penitenziari in lotta, come veniva assicurato in passato? Veniva assicurato con la presenza fuori delle carceri, in ogni luogo dove sono le carceri, di persone solidali che stanno periodicamente, se non dico tutti i giorni, ma abbastanza spesso sotto le carceri, comunicano dalle finestre, comunicano con e quello che sa, quindi quando gruppi di solidarietà dall'esterno sanno che succede, poi lo fanno circolare in tutte le altre città o paesi dove vi sono istituti, e lì altri gruppi di solidali portano dentro questa notizia. Quindi è dall'esterno che si può permettere il collegamento delle situazioni in lotta all'interno delle carceri. Oggi questa azione di solidarietà, più che di solidarietà, la parola è molto sfibrata, ormai ha assunto quasi un'accezione negativa, perché solidarietà è assunto un fatto come dire: sì, io è un po' come una tifoseria, sto dalla tua parte, però non è che faccio più di tanto. Quindi è un po' stata svilita da questo, come dire, innacquamento delle tensioni umane, no? Solidarietà vuole dire partecipazione, cioè io sto con voi, lotto con voi, anche se sto in situazioni diverse, voi state in carcere, io sto fuori, si lotta insieme. Quindi mi assumo la responsabilità di dire no alla galera anche se sto fuori, quindi mi scontro, casomai me la guadagno la galera, ci vado a finire pure io, ma perché decisamente dico no alla galera. Quindi questa solidarietà un po' pelosa che oggi ha preso piede in questo così perbenismo dilagante, francamente forse è diventata una parola poco adatta. Però per capirci, cioè, ci vorrebbe gente che andasse, non dico tutti i giorni, ma abbastanza spesso fuori dalle carceri. In ogni città ci sono, grandi o piccole, le città hanno delle carceri, lì fuori parlare con i detenuti, scambiarsi, ma con le lettere, con mille, utilizzando, parlando con i familiari che escono dai colloqui o che entrano ai colloqui, quindi modi per avere notizie dal carcere sono tantissime. E poi chiaramente far circolare questa notizia in modo che da fuori arrivi dentro, da dentro fuori, insomma, questa circolazione. Non c'è niente da inventare, è stato fatto tutto, ho detto, in Italia si è raggiunto il punto più alto, l'hanno detto gli studiosi sul carcere, del rapporto interno-esterno, si è raggiunto i livelli più alti di comunicazione. Quindi questa comunicazione oggi è un po' così affievolita e bisogna ripristinarla, perché invece sembra che appunto siano molte le carceri in lotta. Noi qui, da quello che si sa, invece ne abbiamo poche, sostanzialmente interessanti, ma poche. Vabbè, insomma, comunque questa assemblea contro i carceri CIE della Lombardia lancia questa settimana di lotta, ovviamente denuncia il sovraffollamento, stipati come sardine in scatola, carenza cronica di acqua, di riscaldamento, di cibo e di assistenza e cure mediche adeguate. Tali problemi, da sempre presenti negli istituti di pena, sono aggravati dai pesanti tagli alla spesa pubblica, che hanno investito anche le carceri, eccetera, e ovviamente al sovraffollamento. Il piano carceri, quello promesso dal governo, che era appunto un potenziamento delle strutture detentive, che serviva e serve a garantire profitti ai grandi costruttori, edili e clientele dei partiti di governo, eccetera, eccetera, ovviamente vanno avanti a rilento, perché servono a fare i soldi quelli, non, e poi comunque non è quella la soluzione del problema, quello è il problema, fare altre carceri. Insomma, lo stato di emergenza nelle carceri dichiarato nel gennaio del 2010 dal Parlamento italiano serve soltanto quale interesse, quindi come avevamo detto, per accelerare i contratti, quindi fare tutto più rapidamente. Insomma, questo è il comunicato, lo trovate anche in rete. Insomma, vedremo questa settimana, speriamo che vada, che metta in moto qualcosa. Però, come dico, sia per i CIE come per i carceri, per gli OPG ancora di più, ci deve, il collegamento può essere assicurato dall'esterno. Questo insegna la storia di questo paese, che ha visto le più grandiose, interessanti e significative lotte all'interno delle carceri, però anche, appunto, che avevano quel grosso significato perché erano rapportate anche dall'esterno, e quindi si tratta di recuperare una memoria che abbiamo, che non è che, è distante secoli, quindi dobbiamo recuperare il nostro patrimonio di lotta e metterlo in pratica. Vabbè, questo è per quanto riguarda, sono notizie interessanti. Anzi, per concludere questa vicenda sul sovraffollamento, c'è una notizia simpatica perché dimostra quanto siamo abbastanza, diciamo, un po' squallidi. Eccolo qua. Allora, ieri su un giornale online, uno dei migliori perché pieno di notizie online, il Post, è un giornale che conviene leggere intanto perché non costa niente, diciamo è un po' una sorta di Repubblica, però meno forcaiolo, è un giornale quasi garantista. Perché? Perché il direttore è Luca Sofri, il figlio di Adriano Sofri, che come sapete ha avuto a che fare col carcere, e quando l'esperienza ci insegna che quando una persona, qualunque posizione politica abbia, quando ha avuto a che fare col carcere, insomma, ha maturato sicuramente un livello di consapevolezza di quello che è il carcere superiore a tutti i professoroni di questo mondo. Questa cosa io per esempio l'ho vista perché quando ho conosciuto persone che pure appartenevano a parti politiche con cui litigavamo tutti i giorni, tuttavia quelli che di questa parte politica avevano fatto il carcere a suo tempo, beh, avevano perlomeno un garantismo bello preciso, e non il forcaiolismo che invece oggi caratterizza destra, sinistra e tutti quanti. Insomma, il Post rapporta questa notizia ieri molto interessante. La California, lo stato della California, che come tra gli stati degli Stati Uniti d'America è quello che ha il più alto numero di carceri e di carcerati, e quindi anche lì, in questa follia di grande internamento che ha preso anche gli Stati Uniti d'America, anzi da lì è partita, è a livelli di sovraffollamento spaventosi. È stato portato in giudizio lo Stato della California nei confronti della Corte Suprema, che ha imposto, la Corte Suprema ha analizzato quella situazione nelle carceri della California, ha detto, caro Stato della California, tu non riesci, poiché appunto c'è un sovraffollamento pressoché del doppio, non riesci a garantire ai tuoi carcerati delle condizioni di vita secondo le leggi di questo Stato. Quindi tot quantità di aria, spazi, per totte persone, no? Tante docce, per totte persone tanti gabinetti e così via. Per cui io ti impongo di tornare ai livelli di affollamento fisiologici. Per far questo devi scarcerare 38.000 detenuti. Quindi la Corte Suprema ha imposto allo Stato della California di scarcerare, poi fatti come ti pare, scarcera i meno pericolosi, trasferisci queste persone in arresti domiciliari, fai come ti pare, devono uscire fuori dalle tue carceri 38.000 persone, perché altrimenti appunto non la Corte Suprema ha dato questa ingiunzione facendo presente che se non viene applicata, cioè se lo Stato della California non porta nelle sue carceri condizioni di presenze fisiologiche, i responsabili delle carceri californiane possono essere accusati di tortura, in America c'è il reato di tortura a differenza dell'Italia, o comunque di sevizie nei confronti delle persone in loro stato di detenzione, che è un reato abbastanza grave, quindi praticamente, e siccome qui lì non scherzano, cioè in America sono brutti e cattivi, però ovviamente non c'è paragone con la miseria che c'è in questo paese, per cui io dico sempre attenzione, prima di essere anti-americani, cioè essere anti-imperialisti è una cosa, anticapitalisti lo stesso è una cosa molto bella, però poi trasformare questa cosa in essere anti-americani, come la vulgata degli ultimi anni, un po' raffazzonata, superficiale, che raccontavano i cialtroncelli, andava di moda, quindi molti dicevano io sono anti-imperialista, quindi anti-americano, no? Perché fanno le cose cattive, esportano le bombe, dicono esportare le cose, è tutto giusto, tutto vero, però attenzione, l'imperialismo non lo fanno solo gli americani, gli statunitensi lo fanno i francesi, cioè gli stati francesi, italiani, svizzeri, sono tutti gli stati, l'Arabia Saudita che ha invaso e massacrato il Bahrain, cioè lo fanno l'imperialismo lo fanno tutti, no? Non lo fa più la Cina che produce, che oggi è l'astro del capitalismo, l'India, non ne parliamo. Ecco, quindi ragioniamo, rimettiamo un po' di sale in cielo. diversi e mettiamo in moto. Dunque, quindi tutto da condannare, tutto quello che fanno gli statunitensi in termini di politica imperialista, oppressiva, eccetera, però in questo caso lo Stato italiano è peggiore, i fatti stanno a zero. La Corte Suprema ha imposto allo Stato della California di tirar fuori 38.000 persone, altrimenti manda in galera pesantemente i responsabili delle carceri californiane. Questo è il dato. I giornalisti, che come sapete non sono il massimo di quando scrivono una cosa, spesso non la conoscono, hanno detto una cosa innovativa. Non è vero, tra l'altro. In molti paesi europei da tempo, per esempio la Norvegia ha addirittura una legge permanente, non è che lo fa ogni tanto, ha una legge dello Stato che dice poiché lo Stato deve garantire a chi mette in galera quelle condizioni scritte dal regolamento, no? Per ogni carcere c'è un limite non valicabile. Per esempio il carcere di Oslo, per dirne uno, no? Mettiamo a 300 posti. Ha raggiunto il massimo, viene arrestata una persona, deve andare in carcere, arriva davanti al carcere, trova, ovviamente la battuta, però l'avevano raccontata così, chiuso. Nel senso che quella persona non può entrare in carcere, anche se una persona viene condannata e il carcere dove dovrebbe andare, quello vicino casa, non ha più posti, aspetta fuori che si libera il posto, non viene arrestato. Cioè la legge in Norvegia, in qualche anche in Svezia in maniera un po' diversa, ma in Norvegia è tassativa, non si può mettere in carcere è come in ospedale, no? Quando l'ospedale è pieno non ti fanno entrare, tu puoi pure avere cioè ne rimettono uno che non sta velocemente, che non sta tanto male, per far entrare, se il medico è scrupoloso fa così, quello più grave, o però non ti fanno entrare così in carcere. I numeri stabiliti per la capienza fisiologica non possono essere superati. Quindi in molti altri paesi hanno usato, in realtà, perché se lo Stato, cioè un sistema, voglio dire, la legittima, chi pensa che questi stati moderni cosiddetti democratici debbano avere una loro legittimità, no? Per poi fare tutte le altre porcherie che fanno, però debbano avere una loro legittimità nei confronti della popolazione che gli dà il consenso, e quindi devono loro per primi rispettare la legge. Ovviamente in Italia questa cosa non è mai successa, e forse non so se succederà mai, però in altri paesi sì, perché dicono appunto noi possiamo mettere in togliere la libertà a una persona, io Stato mi arrogo il diritto di privare una persona della libertà, cioè del bene maggiore, perché io sono il primo a rispettare le leggi, quindi pretendo da te cittadino che anche tu rispetti le leggi. Un po' come il maestro Burbero, che a noi non piace, non serve a niente, però loro fanno, ecco, questa, io ti impongo, il padre Burbero, il famoso padre, no, che dice io rispetto, sono preciso, però pretendo che anche gli altri siano precisi. Questa situazione non è che ci piace niente, però voglio dire, rispetto alla porcheria, cialtroneria, alla mafiosità, questo è un paese in cui è tutto mafioso qui, no? È in una maniera vergognosa, nessuno rispetta le leggi se non le classi subalterne, e quindi vabbè, fanno questa cosa. Quindi dice lo Stato si può arrogare il diritto di togliere la libertà a un cittadino se però rispetta rigidamente la legge, quindi non può tenere in galera una persona in condizioni non previste dalla legge che lui stesso ha fatto. Questo è il discorso, no? E quindi questa cosa adesso anche negli Stati Uniti, questa sentenza che poi farà giurisprudenza, perché la Corte Suprema anche per altri stati farà questa cosa. Ecco, per dire, vedete, insomma, questo è l'ambito del diritto borghese, che non ci interessa, che noi critichiamo, perché poi non è che le persone si stanno dentro a livello fisiologico va tutto bene, anzi va tutto male. Si continua a morire, a massacrare. Per dire, però, in qualche caso il diritto borghese perlomeno arriva qui, questo qui di questo paese non possiamo che chiamarlo invece un sistema mafioso, perché non arriva manco al rispetto di quelle che sono le loro stesse leggi. E va bene, allora, siccome il tempo scorre, siamo arrivati a 10 minuti alle 4, vi facciamo subito sentire un'altra, come dire, voci che provengono dagli OPG, dagli ospedali psichiatrici giudiziari. Questa voce è abbastanza, come dire, denuncia fortemente con estrema lucidità. È una persona interna, è ricoverata, reclusa, schiacciata, che hanno tentato di schiacciare ma non ci sono riusciti, lo sentirete dalla sua voce, dalla voce che urla con lucidità la denuncia di questi OPG.
Ai moralisti han chiuso i bar e le morali han chiuso i vostri cuori e spenti i vostri ardori. È bello ritornare normalità, è facile tornare con le tante stanche pecore bianche. Scusate, non mi leggo a questa schiera, porrò pecora nera.
Appena arrivate, ti attaccano a questo cazzo di Etia Forza. Un'Etia Forza, si dica niente, è una struttura in pelle. Si sta da terra, ma qui c'è stato un materasso con un buco in mezzo. E tu a nulla, che fascetta hai posto alle caviglie. Stai stessi là per giorni e giorni interi.
Da 5 anni era nei casi sul letto di contenzione. Perché lui doveva espiare 6 mesi.
6 mesi o meno.
Allora, però esiste questo sistema infame che il medico psichiatra, no, ha la facoltà di prolungare il periodo.
Se stai bene, non sei.
Allora, per lui no, tu non sei ancora in grado di uscire, ma è come si dice la stecca, si chiama la stecca, no? E ti dà, allora tu devi fare 6 mesi, ti danno altri 6 mesi e tu rimani per 6 mesi in carcere, in manicomio. Poi per 6 mesi, insomma, in ogni modo, per 6 mesi per volta questo qui stava 5 anni di casa sul letto di contenzione. Il letto di forza è una forma aberrante di annientamento psicofisico che ti sericcia nel corpo e ti dilania la mente. Ero alla mercé di una banda di scerati assassini. La rabbia dell'impotenza stava per esplodere, l'odio per quella gentaglia era infinito, incommensurabile. Riuscì a contenermi per non impazzire e non subire un trattamento farmacologico devastante. Dovevo salvare la pelle e restare integro nelle mie facoltà mentali. Dovevo pur autodifendermi. Quel trattamento spietatamente disumano ti fa sentire sull'orlo di un baratro senza fine, dove nel fondo intravedi solo la tua disintegrazione umana. Gli orrori a cui sono stato costretto ad assistere sono indescrivibili. Lascia alla vostra fantasia l'immaginazione delle torture che in quel luogo si consumavano. Coercizioni, psicofarmaci, lobotomia, elettroshock, shock insulinico. La stecca, ovvero il prolungamento del trattamento dal periodo massimo di 3 mesi, può protrarsi all'infinito. Un ricatto che ti schiaccia, ti opprime, la paura diventa insopportabile e tu devi controllare qualsiasi emozione. Sei osservato, controllato e non puoi permetterti nessuna esternazione. Tutto può essere strumentalizzato e usato contro di te. La psichiatria è una delle tante espressioni del potere, quel potere assoluto per il dominio e l'annientamento delle differenze, delle diversità. La psichiatria non sa ascoltare, pone il suo marchio infamante e indelebile con una sentenza senza appello ed è parte integrante dell'organizzazione politica e sociale predominante che la giustifica, la sostiene e la gratifica con il riconoscimento scientifico mirato al controllo della persona per imbavagliare il dissenso, la ribellione, la lotta.
E buonanotte a tutti. E non ridete. E non sbattite in mano solo per farsi pubblicità. E viva l'anarchia che le va a nasciare in dopo.
Però non siate preoccupati, noi siamo gente che finisce male, galera o d'ospedale. Gli anarchici li han sempre bastonati e il libertario è sempre controllato dal clero, dallo Stato. Non scampa fra chi veste da parata, chi veste una risata.
Get down on her knees. Oh, that's how it begins. She'll feel those needles and pins. Partner, partner. Why can't I stop and tell myself I'm wrong? I'm wrong, so wrong. Why can't I stand up and tell myself I'm strong? Because I saw her today.
Che un giorno verrà da me un uomo bianco vestito di bianco e mi dirà: mio caro amico, tu sei stanco. E la sua mano con un sorriso mi darà, mi porterà tra bianche case di bianche mura, in bianchi cieli. Mi vestirà di tela greggia dura e bianca e avrò una stanza, un letto bianco anche per me. Vedrò il giorno e tanta gente, anche ragazzi di bianco vestiti, mi parleranno dei loro sogni come se fosse la realtà. Calmi e dirò loro di libertà, verrà quell'uomo con tanti altri forti e bianchi e al mio letto stretto con cinghie mi legherà la libertà. Dirò è un fatto, voi mi legate, ma essa resiste, sorrideranno. Mio caro amico, tu sei matto, la libertà. La libertà più non esiste, io riderò. Il mondo è bello, tutto ha un prezzo, anche il cervello, vendilo amico, con la tua libertà.
Bene, sono le 4, le 16, quindi termina la conta di quest'oggi. E l'appuntamento è mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre alle frequenze di Radio Onda Rossa. Buona libertà a tutti e tutte, e a mercoledì prossimo.
Uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò. Non mi farò peccare. Mi hanno regalato sogni troppo cari per non rischiare, ma nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. Insegnano a sbagliare e a sogni c'è un limite, te lo dai il giudice, il tempo che passa e secondino è grassa. Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui sarò più saggio, quando uscirò non mi farò peccare. Tempo che vai.